A very significant moment of change.
Un procès historique, celui de l'assassinat de Thomas Sankara.
عمليه الاقتحام استمرت لعده ساعات.
Hoy como nunca debemos hacer valer nuestras libertades.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata: Spagna, prove di dialogo delle sinistre per evitare un nuovo 28 maggio. La decisione a sorpresa di Pedro Sánchez di anticipare il voto ha messo i leader progressisti di fronte alle loro responsabilità. COP28, la greenwashing passa per Wikipedia. Secondo il Guardian, lo staff di Sultana Al Jaber avrebbe modificato diverse voci per ripulire l'immagine degli Emirati Arabi e del presidente della conferenza ONU sul clima. Divieto globale dei prodotti in plastica monouso ad alto rischio e non necessari. L'appello della WWF ai 175 paesi riuniti a Parigi per trovare un accordo storico. Innalzamento del debito. A 24 ore dal voto, in Camera l'ala destra del Partito Repubblicano minaccia di far saltare l'intesa bipartisan. Il muro polacco, l'odissea dei profughi siriani e afghani bloccati al confine con la Bielorussia. Bosnia-Erzegovina rappresenta un passato tragico. A Biac, dove passa la rotta balcanica. Oggi la quinta e l'ultima puntata del reportage di Esteri. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalle notizie. Anche il presidente serbo Vucic, dopo il premier kosovaro Albin Kurti, ha rinunciato alla partecipazione al forum di Bratislava dopo i violenti scontri di ieri tra dimostranti serbi da una parte e polizia kosovara e truppe della KFOR dall'altra. Vucic ha accusato la KFOR, la forza NATO in Kosovo, di non aver difeso la locale popolazione serba nonostante le garanzie date. Nel suo intervento il presidente serbo ha illustrato con precisione una cronistoria degli eventi, in particolare a Zvezdan, uno dei quattro maggiori comuni a maggioranza serba, dove un sindaco albanese votato dal 4% della popolazione ha tentato di insediarsi. La popolazione serba l'ha considerata una provocazione, da qui l'inizio della protesta e degli scontri. Il segretario della NATO Stoltenberg ha chiesto alle due parti di prendere misure concrete per la de-escalation della situazione. Polonia, la Commissione europea si è detta molto preoccupata per l'adozione di una nuova legge che istituisce una commissione speciale per indagare sull'influenza russa sulla sicurezza interna della Polonia tra il 2007 e il 2022. E quanto si legge in una dichiarazione dell'esecutivo europeo, questa nuova legge suscita il timore che possa essere utilizzata per condizionare la possibilità di candidarsi a cariche pubbliche senza un processo equo. La Commissione, si legge ancora, sta analizzando questa nuova legge e non esiterà a prendere provvedimenti immediati se necessario. Ricordiamo che ieri il presidente polacco Duda ha firmato questa controversa legge voluta dal partito al governo di Kaczynski e che viene chiamata dai media l'ex Tusk, perché secondo diverse fonti, ideate nel contesto delle elezioni politiche dell'autunno prossimo, per colpire in primo luogo Donald Tusk, l'ex premier di Polonia e ex presidente del Consiglio europeo, diventato ora il leader del maggiore partito di opposizione. In Spagna il movimento politico progressista Sumar, promosso dalla vice premier e ministra del lavoro nel governo uscente Yolanda Díaz, si è costituita ufficialmente come partito in vista delle prossime elezioni generali anticipate al prossimo 23 di luglio. Questo è uno degli effetti, delle conseguenze dell'annuncio ieri a sorpresa del premier Pedro Sánchez di anticipare il voto dopo la sconfitta della domenica. Sentiamo da Madrid Giulio Maria Piantadosi.
Il primo obiettivo raggiunto della decisione di Pedro Sanchez di convocare elezioni anticipate è stato quello di rovinare la festa alla destra. Il Partito Popolare si preparava a festeggiare la pesante sconfitta dei socialisti alle elezioni amministrative e invece deve già pensare a preparare subito la campagna elettorale se vuole mantenere il vantaggio su Pedro Sanchez e inoltre perde l'opportunità di logorare il governo di centro-sinistra negli ultimi mesi della legislatura. Ma il terremoto si è fatto sentire anche a sinistra, dove la divisione tra Podemos, il partito di Pablo Iglesias, e le liste collegate a Sumar, la formazione della ministra del lavoro Yolanda Díaz, hanno favorito la sconfitta del centrosinistra. Non solo Podemos non è riuscito a eleggere nessun consigliere comunale nelle grandi città, dove non ha raggiunto il 5%, ma neanche le liste appoggiate da Yolanda Díaz sono andate bene. L'esempio più chiaro è Barcellona, dove la sindaca Ada Colau è arrivata terza. Ora le due formazioni hanno appena 10 giorni di tempo per decidere se formare una coalizione e presentarsi insieme alle elezioni del 23 luglio o rischiare di trovarsi con una rappresentanza minima nel prossimo Parlamento, il che significherebbe la fine di qualsiasi progetto alternativo ai socialisti.
Ma sarebbe impossibile che haya primaria, se tienen que poner de acuerdo los partidos, llega la hora de que trabajen los fontaneros para poder llegar con una candidatura unitaria.
In una intervista alla radio Cadena Ser, Pablo Iglesias ha riconosciuto che i due partiti, Podemos e Sumar, sono praticamente obbligati a presentarsi insieme. Un cambio di discorso importante perché finora Iglesias si era opposto a questa unione. Chiedeva in cambio, come condizione imprescindibile, la celebrazione di primarie aperte per decidere gli equilibri tra Podemos e Sumar. Una proposta che non convinceva la ministra Yolanda Díaz, perché temeva che Podemos, un partito che ha già quasi 10 anni, avrebbe approfittato del fatto di poter contare su una militanza organizzata rispetto a Sumar, un movimento che ancora non ha una struttura organizzata né iscritti, e quindi sostanzialmente che il risultato delle primarie sarebbe stato sbilanciato a favore del partito di Pablo Iglesias. Ma ora qualsiasi dibattito è stato spazzato via dal calendario elettorale, che stabilisce tempi molto stretti per la presentazione delle liste. Entro il 9 giugno deve essere tutto pronto.
Quiero comunicarles que estamos trabajando ya para que este espacio político se presente unido a las elecciones.
Che i negoziati tra Podemos e Sumar siano già al lavoro lo ha confermato la numero 2 di Podemos, Jone Belarra. Finora la ministra Yolanda Díaz ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione né sul risultato elettorale né sul futuro di una possibile coalizione. Solo ha scritto un post su Twitter che dice: il messaggio ricevuto è chiaro, dobbiamo lavorare in un'altra maniera. Un commento che, insieme alla fretta di Iglesias per chiudere l'accordo di coalizione, fa pensare che tutti e due hanno capito che l'elettorato di sinistra si aspetta la fine dei battibecchi che hanno deteriorato la credibilità delle due formazioni.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Sono entrati nel vivo i lavori del Comitato Intergovernativo per il Trattato ONU sulla plastica. Il tavolo si è aperto ieri a Parigi. Nella plenaria conclusiva è prevista per venerdì 2 giugno. Sentiamo Sara Milanese.
Per salvare il mondo dall'inquinamento da plastica, questo secondo di 5 appuntamenti a livello internazionale è cruciale. Si tratta di un'opportunità unica per invertire la rotta e trovare un freno alla crescita esponenziale della produzione di un elemento indistruttibile che sta coprendo acque e terre. L'obiettivo fissato dalle Nazioni Unite è la riduzione del 75% della produzione di plastica entro il 2050. Al tavolo, però, assieme a governi, scienziati, ricercatori e attivisti, ci sono anche le imprese che la plastica la producono. Le associazioni ambientaliste come il WWF chiedono che il trattato, di cui potrebbe uscire una nuova bozza già da questo incontro, imponga dei limiti chiari alla produzione di plastica. Sentiamo Erika De Rischi dell'ufficio sostenibilità di WWF.
Gli incontri che sono in corso oggi sono effettivamente cruciali, rappresentano l'ultima possibilità che i paesi hanno di formalizzare per iscritto un obiettivo e una visione comuni in un trattato che sia ambizioso e quindi di grande impatto. Gli incontri successivi dei prossimi due anni saranno invece un po' più volti a trovare le misure per implementare questi obiettivi messi nel trattato.
Uno dei punti chiave è quello della riduzione della produzione della plastica, che è un tema però difficile, no? Da mettere nero su bianco per l'opposizione delle imprese soprattutto.
Sì, noi come WWF e tanti altri, tante associazioni e tanti altri, diciamo, sostenitori di questo trattato pensiamo che sostenere dei divieti globali e l'eliminazione graduale di prodotti in plastica, soprattutto quelli monouso e ad alto rischio, che non sono necessari, di cui anche ad oggi esistono tante alternative più sostenibili, pensiamo ad esempio alle posate di plastica, alle sigarette elettroniche o le microplastiche nei cosmetici, è sicuramente fondamentale e necessario per dare una svolta e imprimere un messaggio chiaro e significativo contro l'inquinamento da plastica. Servono però anche controlli più stringenti di quelli attuali per una gestione del fine vita di questi prodotti di plastica, che incentivino ed efficientino il riutilizzo, la raccolta e il loro riciclo.
Quali vi sembrano possano essere gli ostacoli maggiori?
Attualmente ci sono delle enormi disparità nei quadri normativi e nelle capacità di gestione della plastica dei vari paesi, e questo è tra l'altro uno dei motivi che contribuisce a una gestione inefficiente, che è la causa poi dell'inquinamento e anche di forti ingiustizie sociali legate alla gestione della plastica. Diciamo, le aree geografiche in cui si concentrano dei grossi investimenti su queste aree produttive potrebbero essere, insomma, più restii ad accettare degli obblighi di eliminazione e di restrizione più stringenti, ecco.
COP28, il greenwashing passa per Wikipedia, questo è il nostro titolo. Ricordiamo che il presidente della COP28 è il emiro, è uno dei degli emiri degli Emirati Arabi, ed è presidente tutto il polo petrochimico del paese. Ebbene, il suo staff avrebbe modificato diverse voci su Wikipedia per ripulire la sua immagine e l'immagine degli Emirati Arabi. Sentiamo Martina Stefanoni.
Se si sente la frase "è proprio l'alleato di cui il movimento climatico ha bisogno", a chi si pensa? Probabilmente non ad un petroliere a capo di un colosso delle fonti fossili. Probabilmente non si pensa all'amministratore delegato della compagnia petrolifera degli Emirati Arabi Uniti. Non si pensa, insomma, al sultano Al-Jaber. Il sultano, però, che è anche il ministro per l'industria e la tecnologia degli Emirati Arabi, è stato scelto come presidente della prossima conferenza sul clima, la COP28, che sarà a Dubai dal 30 novembre al 12 dicembre. Per questo motivo, secondo quanto emerge da un'inchiesta del Guardian, Al-Jaber avrebbe pagato delle persone per modificare la sua pagina di Wikipedia e quella della COP28, per cercare di cambiare la narrativa fatta su di lui, nel tentativo di farsi dipingere come più green, come l'alleato di cui il movimento climatico ha bisogno. La frase in questione è tratta da un editoriale di Bloomberg ed è stato richiesto che venisse aggiunta alla pagina di Wikipedia del summit sul clima da una persona che usava il nickname Junk Tanner. Si è poi scoperto che il profilo di Junk Tanner appartiene a Ramzi Haddad, a capo della sezione marketing della COP28. Haddad proponeva l'aggiunta di quella frase dopo un'altra di Amnesty International, invece molto più critica. Haddad ha proposto diverse modifiche di questo tipo, sia alla pagina di Al-Jaber che a quella della COP. Modifiche che sono sembrate sospette agli stessi amministratori delle pagine, che alle sue richieste hanno risposto: "La natura delle tue modifiche dà l'impressione che tu abbia un interesse finanziario e non divulgativo nella promozione dell'argomento". È a questo punto che Haddad si è svelato, giustificandosi dicendo di non conoscere la policy di Wikipedia. Come lui, però, diversi utenti in questi mesi hanno fatto modifiche migliorative con l'obiettivo evidente di ripulire l'immagine del sultano. Un altro, la cui identità rimane ancora anonima, ma che ha rivelato di essere stato pagato insieme ad altri da ADNOC, la compagnia petrolifera di Al-Jaber, ha suggerito ai redattori di Wikipedia di rimuovere il riferimento a un accordo da 4 miliardi di dollari firmato da Al-Jaber nel 2019 con giganti degli investimenti statunitensi per lo sviluppo di infrastrutture per oleodotti. Si potrebbe andare avanti a lungo ad elencare le modifiche fatte da utenti pagati dal sultano, ma l'intenzione è chiara. È un'operazione di greenwashing a tutti gli effetti, un tentativo di manipolazione della narrazione potenzialmente molto allarmante. Dopo la sua nomina a presidente della COP28 a inizio anno, sono arrivate molte critiche dagli ambientalisti. E man mano che si avvicina la data di inizio, verosimilmente, aumenteranno. In questo modo Al-Jaber cerca preventivamente di proteggersi da queste, modellando l'opinione pubblica, che in questo modo potrà dire: ma non è vero, lo dice anche Wikipedia.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Diario americano, sentiamo Roberto Festa.
Firmato l'accordo sul debito, c'è da votarlo e non sarà semplice. Nella notte tra sabato e domenica Joe Biden e Kevin McCarthy hanno dato il via libera al testo che permetterà di innalzare il debito federale ed evitare il default. I repubblicani accettano appunto di votare l'innalzamento al tetto del debito, al momento fissato a 31.400 miliardi di dollari. Per i prossimi due anni non ci sarà più tetto, non ci sarà più limite, e questo significa che Joe Biden non dovrà fare campagna elettorale con la minaccia di un altro scontro politico. In cambio Biden fa una serie di concessioni. Accetta un tetto alla spesa sociale sempre per i prossimi due anni, spesa che dovrà restare ai livelli del 2022 tranne quella militare, che subirà un rialzo del 3,5%. Biden accetta anche obblighi lavorativi più severi per i percettori dei buoni pasto e accetta di tagliare una parte del bilancio dell'IRS, l'Agenzia delle Entrate. L'intesa è un compromesso, nel senso che nessuna delle due parti ottiene quello che voleva. I repubblicani volevano tagli consistenti alla spesa sociale, che nell'accordo non ci sono. Biden avrebbe voluto imporre un aumento delle tasse per aziende e ricchi, aumento delle tasse che nell'accordo non c'è. Ora inizia però il difficile. Biden e McCarthy devono cioè convincere i loro del fatto che l'accordo è comunque cosa buona e va votato alla Camera e al Senato. Dalla Casa Bianca in queste ore sono partite decine di telefonate a deputati e senatori democratici. Il senso è sempre lo stesso. Abbiamo bloccato il tentativo repubblicano di tagliare la spesa sociale. Abbiamo difeso tutti i programmi più importanti: Medicare, educazione, ambiente. Le concessioni, dice Biden, sono concessioni minori che non intaccano le conquiste di questi ultimi anni di amministrazione democratica. La risposta che Biden sta avendo è tutto sommato positiva. A favore dell'intesa si è già pronunciata la New Democratic Coalition, un blocco di 98 deputati democratici centristi. Orientamento a favore anche da parte del Congressional Black Caucus, il gruppo che raccoglie deputati e senatori neri. Resta l'ala progressista del partito, che protesta e minaccia di votare contro. Non piacciono ai progressisti misure come il tetto alla spesa sociale per i prossimi due anni o gli obblighi più severi per ottenere i buoni pasto. Ci sono poi nell'accordo punti che indignano gli ambientalisti, come il via libera ad un nuovo gasdotto tra West Virginia e Virginia. Detto questo, magari Biden perderà il voto di qualche senatore e soprattutto di qualche deputato progressista, ma il grosso del blocco democratico al Congresso dovrebbe seguirlo. Problemi molto più spinosi si prospettano invece per Kevin McCarthy, che deve affrontare la vera e propria rivolta dei deputati più conservatori tra i repubblicani, inferociti perché nell'intesa non ci sono i tagli promessi, i tagli che speravano. Del resto McCarthy era stato votato come speaker dai repubblicani proprio promettendo di battersi per quei tagli che ora non si vedono. Per questo una parte dei repubblicani promette di fargliela pagare. Alcuni deputati, tra questi per esempio Chip Roy del Texas, promettono di fare ostruzionismo in commissione, ritardando quindi l'arrivo della misura in aula per il voto, voto previsto per domani, mercoledì. E se Camera e Senato non approvano il testo dell'intesa prima del 5 giugno, gli Stati Uniti entrano ufficialmente in default. Attenzione, perché Kevin McCarthy la sfida va ben oltre questo voto sul debito. McCarthy è riuscito a diventare speaker per un soffio dopo innumerevoli voti contrari della componente più conservatrice del suo partito, e ha promesso McCarthy cose che non sta mantenendo. Ora proprio i repubblicani più conservatori gli si ribellano contro, mettendo a rischio dunque la sua capacità di tenere insieme il partito, di tenere insieme i repubblicani alla Camera nei prossimi 2 anni.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso Sabato Angeri ci racconta l'odissea dei profughi al confine tra Polonia e Bielorussia.
In questo momento mi trovo alla frontiera tra Polonia e Bielorussia, dove da 3 giorni un gruppo di 24 persone è bloccato oltre il muro che la destra polacca ha voluto costruire in seguito all'inizio della crisi migratoria nel 2021. Muro di 188 chilometri che copre tutto il confine tra Polonia e Bielorussia, che in realtà è una sorta di barriera con dei pali d'acciaio alti 6 metri e del filo spinato in cima. Dietro questa barriera, in questo momento davanti a me, ci sono almeno 2 nuclei familiari con bambini piccoli, un bambino anche 1 anno e mezzo, e gli altri sono tutti minori, insieme ad alcune donne e a diversi ragazzi che sono dall'altra parte del muro, che in realtà è già in territorio polacco, quindi tecnicamente queste persone sono già entrate in territorio polacco, e secondo gli accordi di Dublino la Polonia sarebbe obbligata a ricevere la loro richiesta d'asilo, ma le guardie di frontiera gli impediscono di entrare. E la situazione è drammatica perché da oltre 3 giorni queste persone sono alla diaccia, non hanno tende, hanno pochi sacchi a pelo, e le guardie di frontiera lasciano passare soltanto dell'acqua, che però vogliono dare soltanto alle donne, ai bambini, e ogni tanto qualche frutto e degli yogurt, ma nient'altro. Gli attivisti che sono qui hanno provato a far passare dei medicinali, hanno provato a far passare del cibo, ma non c'è stato verso. Si è creato un piccolo gruppo di circa 10 di persone, tutti polacchi, che sono qui in presidio permanente e che continuano a cercare di sensibilizzare sulla situazione qui, che è davvero complicata, soprattutto per la presenza appunto di minori. Ricordiamo che dal 2021, da quando sono iniziati ad arrivare i primi migranti siriani in Bielorussia, la Polonia accusa Minsk di utilizzare queste persone come arma politica per destabilizzare l'Europa. D'altro canto però gli attivisti che sono in questa zona dicono che ormai questa scusa è vecchia, è consumata, ci saranno anche delle motivazioni politiche, ma non possono essere queste persone a pagarla sulla propria pelle. Nel frattempo gli avvocati che sono stati contattati dagli attivisti locali hanno presentato una richiesta alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e si attende nella giornata di oggi una risposta che si spera obblighi il governo polacco a far entrare queste persone, a presentare la propria richiesta d'asilo personalmente in territorio polacco oltre il muro, e obbligare il governo polacco a ospitarli, a tenerli all'interno del territorio mentre la pratica non viene esaminata.
E chiudiamo esteri con una tappa, l'ultima tappa del nostro reportage dalla Bosnia-Herzegovina. L'ultima tappa è a Biaç. E prima di sentire Chiara Vitali, a tutti un caro saluto da Sciocchi.
Stai camminando per le strade di Biaç e osservi ciò che hai intorno. C'è una casa grigia trapassata dai proiettili, con i buchi attorno alle porte e alle finestre. Lì accanto una signora cura un giardinetto condominiale. Proiettili e rose. Biaç si trova nel nord-ovest della Bosnia-Herzegovina, a pochi chilometri dal confine con la Croazia. Le case con i buchi attirano l'attenzione. Qui l'assedio negli anni 90 è durato 3 anni. Ma è agli edifici nuovi che bisogna guardare, ricostruiti da zero perché totalmente distrutti nel conflitto. Anche qui c'è tanta acqua, grazie al fiume Una. Anche qui minareto e campanile sono a pochi metri di distanza. Essere a Biac però non è solo vedere i segni di un conflitto passato, l'attualità si fa sentire con urgenza. Qui passa la rotta balcanica, transitano centinaia di persone che sperano di arrivare a piedi in Europa. A 26 chilometri da Biac c'è il campo di Lipa, ricostruito dopo il 2020 quando prese fuoco e fu raso al suolo. Poco distante anche il campo di Borici, entrambi di transito e di accoglienza temporanea. In questi campi lavora IPSIA, organizzazione non governativa promossa dalle ACLI, che si occupa di cooperazione internazionale. Anita Calchi Novati e Daniele Pescatore sono due servizio civilisti di IPSIA e stanno vivendo il loro anno a Biac.
Campo di Lipa è un campo di container per single men, adulti, e quindi ci sono solo ragazzi maggiorenni. Le strade di cemento nero con tutti questi piccoli container bianchi, con qualche container più grande come il container di IPSIA, il container della moschea, il container del ristorante, diciamo.
E IPSIA gestisce i social café, spazi di socializzazione e creazione di relazioni dentro i campi.
Gli ospiti del campo possono scegliere liberamente cosa fare all'interno dello spazio del social café. Offriamo loro il tè caldo tutto il giorno e diverse attività ricreative, una semplice partita ping pong a calcetto oppure un workshop creativo, delle attività con gli strumenti musicali, di ballo, di canto, semplicemente interagire con loro, passare dei momenti che per loro possono essere più sereni di altri e che per noi comunque sono di arricchimento e di conoscenza dell'altro.
Diverse inchieste hanno denunciato negli ultimi mesi il ripetersi di respingimenti di massa al confine tra Croazia e Bosnia Erzegovina. Già da anni diverse testimonianze raccolte da testate internazionali hanno raccontato la violenza delle autorità al confine. The Game, il gioco. I migranti chiamano così il tentativo di arrivare in Croazia tramite i boschi.
Succede purtroppo di poter vedere le stesse persone tornare dopo una settimana, dopo due settimane, e non è mai semplice perché poi ti raccontano il loro viaggio, le loro esperienze, quando vengono presi dalla polizia, vengono portati nelle centrali di polizia o in delle strutture e poi vengono riportati qui in Bosnia.
Nei campi ci sono afghani, siriani, pakistani, ma anche cubani, cinesi. Le provenienze variano in base ai periodi. Le giornate nel campo sono spesso vuote e ripetitive. Le associazioni inventano varie attività.
La cosa che mi piace di più è quando vado a cucinare con loro e parliamo di quello che gli manca del loro paese, di quello che vorrebbero mangiare quando arriveranno nel loro paese di destinazione. Mi piace anche molto scherzare con loro, ci raccontiamo un sacco di barzellette, ma essenzialmente diciamo quello che mi piace di più è relazionarmi in maniera umana, e questo è quello di cui loro hanno più bisogno, perché nel contesto di questi campi di transito il discorso umano viene meno molto facilmente. È molto facile che tu diventi un numero identificativo su una ID card, è quello che ti viene chiesto ogni giorno, è quello che ti viene chiesto quando vai alla mensa a prendere il cibo, è quello che ti viene chiesto quando vai al magazzino degli NFI per avere le scarpe o le coperte o il cuscino o la stufetta. E quindi avere una persona che ti conosce per nome, che sa da dove vieni, sa cosa stai cercando di fare, dove vuoi andare, cosa vuoi ottenere, è importante.
Essere a Biac significa così trovarsi in una zona di confine tra dentro e fuori l'Unione Europea. Una linea insignificante e neutra per chi ha un passaporto europeo o è nato in un paese privilegiato. Un limite difficile e spesso doloroso per tutti gli altri. Una zona vicina a noi, che sembra però così lontana. A Biac si conclude anche il nostro viaggio in Bosnia Erzegovina, terra complessa e bellissima, che vive tra le ferite di un passato recente e i tentativi di immaginare una prospettiva di futuro. A dicembre del 2022 la Bosnia ha ottenuto lo status di paese candidato a entrare nell'Unione Europea. Ma i passi da fare per rispondere alle condizioni chieste dall'UE sono ancora molti, soprattutto sulla lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.